Allora, innanzitutto Giuseppe, ci senti?
Sì.
Ok, perfetto. Allora, siamo in diretta con Giuseppe, uno dei redattori di Sport Popolare, sito, diciamo, che per chi si affaccia e partecipa al mondo dello Sport Popolare è ben conosciuto e sempre pieno di spunti. E oggi, diciamo, un po' come della presentazione che abbiamo fatto prima, un po' della puntata, dei temi che vorremmo trattare, volevamo un po' chiacchierare con te proprio sulla questione, diciamo, ultras e, cioè, gruppi organizzati di tifosi e i ruoli che possono.
Io però mi sento un po' bassi, a dire la verità.
Mi senti meglio adesso?
Un po' meglio, sì.
Ok. Allora, niente, quindi volevamo un po' cercare di chiacchierare su diciamo, ultras, il ruolo degli ultras in scenari di rivolta, partendo anche un po' da quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, e in particolare ci piaceva farlo con voi, sapendo che state approfondendo il tema, e niente, quindi volevo chiederti un po' una tua lettura sul tema, e poi magari iniziamo a parlare un po' di qualche esempio, qualche diciamo situazione in particolare che può essere interessante per ricostruire, okay, diciamo, questa connessione.
Vabbè, allora, innanzitutto permettetemi un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, insomma, a chiunque anima il Radio Blackout. Insomma, è sempre un piacere poter collaborare e dare il proprio contributo a una voce storica dell'antagonismo. Sì, si parlava insomma di questo tema, no? Di questo attivismo da parte degli ultras in queste determinate situazioni anche delicate, insomma, particolari che ci sono stati, volendo trovare un filologico al di là del giudizio, che poi nel caso specifico di cui parlerò, almeno per me, è prettamente negativo. Potremmo parlare, insomma, la manifestazione ancora quasi sotto lockdown che organizzò Forza Nuova, chiamando a raccolta le curve attraverso un tantam di cui si fece un passo avanti e due indietro, perché comunque poi dopo tempo uscirono fuori i messaggi, le chiamate, si tirarono indietro, cioè no, non chiamiamo le curve come tali, ma chi va in curva. Vabbè, a parte questo manierismo di facciata a cui loro non sono nuovi, possiamo dire che di per sé forse in tante situazioni gli ultras vengono agitati come uno spauracchio, quasi come deterrente, no? Per la partecipazione della gente comune, perché ormai ha assunto pienamente il ruolo di Volksdevil, no? Di quello che noi troviamo già nella scuola sociologica di Birmingham, che è stato comunque in un modo o nell'altro bypassato, introdotto dalla produzione intellettuale di Vario Marchi, una figura, uno appunto quello dello spauracchio sociale. Da un lato è vero, perché viene sovraesposta questa categoria, quasi a dire se vengono loro che ci vuoi a fare tu, perché vuol dire che sicuramente andrà a succedere qualcosa, comunque andrà a succedere casino. Dall'altro comunque è pur vero che in un modo o nell'altro la figura dell'ultra è una di quelle figure che particolarmente abituata a scendere in piazza, no? Basta pensare all'etimologia stessa del termine, no? Che deriva dagli estremisti algerini durante, insomma, la lotta per l'indipendenza dalla Francia, e quindi di per sé ci sta che, nonostante comunque al giorno d'oggi magari le cose siano decisamente annacquate, diciamo, però è indubbio che la natura dell'ultras congenita è quella comunque di un ribelle, quella comunque di un oltranzista, di uno che vede tutto tra bianco e nero, insomma, e di per sé è una delle categorie che è più facile, cioè che si mobili, non che venga mobilitato, ma che si mobiliti. Quindi diciamo che si è cercato di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, e magari in queste situazioni specifiche la verità sta nel mezzo. Sta nel mezzo perché, anche vedendo quello che è successo, no, in tante piazze, spesso il connubio è ultras e militante / estremista politico, quindi si fa anche volutamente confusione da parte dei media ufficiali tra questi due termini, e dall'altro, comunque, voglio dire, in situazioni come queste, che comunque in tante realtà hanno una valenza territoriale, è chiaro che essendo l'ultras, una delle prerogative dell'ultras, la difesa del proprio territorio, utilizzato come prima difesa della curva, ma ancora prima difesa della città, della propria terra, è normale che in situazioni particolari ci sia una forte presenza di ultras. Poi riguardo alla questione della sovradeterminazione politica, anche qui, insomma, sembra quasi rivivere il primo periodo in cui l'Italia e l'opinione pubblica italiana conobbe gli skin, in cui ogni skin sembrava automaticamente un nazi skin. Anche qui, se tu sei un ultras, viene etichettato automaticamente come ultra di destra, mentre invece, vedendo le varie proteste, al di là di situazioni in cui era indubbio che ci sia stata una commistione tra pezzi di curva di destra e pezzi di curva di sinistra, o comunque ci sono state anche in certe cose una sovradeterminazione di curve, comunque di elementi di estrema destra, in altre città viene in mente comunque un esempio vicino, anche geografico, prendo Cosenza perché io sono calabrese, insomma, si vedevano, cioè, forse la protesta in cui più campeggiavano i vestiti degli ultras in questo momento qua, in questo scenario tra il lockdown e il pre-lockdown, a seconda delle regioni italiane, era stata proprio Cosenza, che tutto si può dire tranne che siano ultras di destra. Quindi anche qui, insomma, piuttosto che generalizzare, andrebbe sempre distinto e analizzato caso per caso.
Allora, adesso, a proposito di andare caso per caso, vorrei chiederti se hai voglia un po' di parlare di alcuni casi dove diciamo rivolte degli ultimi 20 anni, dove il peso anche dell'organizzazione, di quelle organizzazioni ultras, si è fatto sentire. Mentre preparavamo un po' la trasmissione anche con te, abbiamo un po' chiacchierato, per esempio, della protesta di Gezi Park. Non so se hai voglia di fare.
Sì, guarda, diciamo che fondamentalmente io penso che sia una cosa forse che sia stata sdoganata dal G8 in poi. Poi, nel senso, io sono un appassionato, anche perché sono un ultras della squadra della mia città, insomma, e oltre che uno studioso dei fenomeni di insorgenza culturale, di incontro culturale, come appunto rappresenta comunque l'identikit, l'ideal tipo dell'ultras. Ci sono stati magari fenomeni anche in Italia, no? Viene in mente, che ne so, la discarica di Pianura, tanto per dirne una, dove comunque è indubbio che la presenza degli ultras napoletani, se non proprio preponderante, fu una presenza corposa e soprattutto incisiva. Poi, come mi parlavi tu, no? Come abbiamo parlato anche ieri più volte, forse l'esempio compiuto, perché comunque in un modo o nell'altro possiamo definirlo un ciclo di lotta, un ciclo di proteste già concluso, è probabilmente proprio quello di Gezi Park, quello di Istanbul, no? Che vede protagonisti principalmente gli ultras del Besiktas, i Carsi, che sono un fenomeno del tutto particolare, che probabilmente trascende anche dalla fenomenologia tipica del gruppo ultras, per assurgere proprio al coacervo, al ricettacolo di tutte le forme di protesta in una condizione particolare come sono gli ultras, come può essere comunque la Turchia dell'ultimo trentennio. Non a caso stiamo parlando di un gruppo che è nato nel 1982, un gruppo che sin da subito ha avuto come simbolo la cerchiata, che ha avuto come massimo ideologo un professore di storia che non ha mai fatto comunque mistero segreto della sua fede incrollabile nel socialismo, e di conseguenza è sempre stato una sorta di isola felice, isola franca, dove poter esprimere il dissenso in una nazione comunque abbastanza autoritaria, in cui le torsioni e i golpe militari non sono tutte strane, come appunto la Turchia, fino a quando si è arrivato appunto a Gezi Park, dove in un modo o nell'altro quella era una zona simbolica, perché comunque stiamo parlando del polmone verde di Istanbul, nonché della zona dove, al di là del fatto che tutte le minoranze o comunque tutti i cortei principali, che siano delle minoranze appunto dagli ambientalisti agli ambienti della comunque comunisti anarchici o anche tipo gli ambienti femministi o delle comunità LGBTQ, anche le stesse squadre di calcio, quando devono festeggiare un trionfo degli ultras, quando devono festeggiare un trionfo delle proprie squadre, si chiedevano a Gezi Park. Quindi diciamo che è stato un colpo simbolico. È stato un colpo simbolico anche perché comunque si inseriva in un discorso particolare, no? Di una lotta comunque intrapresa da Erdogan contro il ceto medio secolarizzato, il ceto medio occidentalizzato turco, quant'è che un'altra delle varie proposte che fu ritenuta draconiana era il divieto di bere alcolici, in quanto comunque lui riesce, magari con meno incisività degli anni passati, a coniugare questo, da un lato una visione confessionale e dall'altro comunque un approccio abbastanza neoliberista dal punto di vista economico. E quindi figuratevi, no, per gente che va allo stadio il divieto di alcolici è forse la peggiore cosa, una delle peggiori cose, insomma, viene visto come fumo negli occhi. E quindi proprio in nome di questa tradizione, di questa comunque venatura di ribellione da parte dei carsi, fu lanciato un appello, no? Un appello in seguito alle prime manifestazioni che vennero brutalmente represse dalla polizia, in cui non c'erano ultras, c'erano semplici ambientalisti che protestavano contro l'abbattimento di alberi secolari in questo parco, e cominciò questo tantan mediatico tra i vari gruppi ultras. Si unirono gli Ultraslan del Galatasaray, e adesso non ricordo bene il nome perché in turco, insomma, un gruppo più attivo, Tem Yoruk, mi parlano così queste, e del Fenerbahce. Fu così, insomma, che come dimostra, come attesta comunque anche abbastanza fedelmente, molto fedelmente, insomma, il documentario autoprodotto Istanbul United, non solo i gruppi ultras hanno sotterrato l'ascia di guerra, insomma, quant'è furono riuscirono anche a galvanizzare tutti gli altri presenti, sapendo che comunque c'erano le persone, c'erano dei gruppi che rumorosi, facinorosi, gente comunque che era abituata frequentemente a scontrarsi con la polizia, sapeva reggere una carica, sapeva controcaricare, sapeva resistere ai lacrimogeni, e quindi diciamo che fece quel tipo di protesta, fece un salto di qualità di un certo livello. Ciò fu ovviamente pagato a caro prezzo, no, da parte dei casi, anche perché sappiamo quanto sa essere vendicativo Erdogan. Infatti fu inscenato un processo che aveva messo alla sbarra da prima ben 80 membri dei carsi, che poi scesero gradualmente. Era stato chiesto addirittura l'ergastolo, giudicato da tutti, compreso da Amnesty International, come una montatura mediatica, una dimostrazione di forza da parte del sultano, proprio il sultano Erdogan.
Questo è molto interessante e mi ricollega anche a proprio a vedere, no, come in alcuni momenti i gruppi organizzati di ultras e diciamo di pezzi del tifo organizzato sappiano mettere anche, diciamo, in comune, no, e diciamo collettivizzare, non so, non è forse il termine giusto, ma delle capacità pratiche, delle capacità di stare in piazza. E su questo mi viene in mente un'interessante intervista che è uscito proprio su Spropopolare con un componente della Gara Blanca in Cile, che ci un po' ci riconnette anche con quello che che sta succedendo lì, e secondo me lì era molto interessante vedere come, diciamo, un'organizzazione di base che naturalmente, anche se spinta da un'ottica da sempre antifascista e organizzata dal basso, abbia saputo, diciamo, un po' riconvertire, no, diciamo, la propria organizzazione a servizio di un movimento come quello che si è opposto al presidente cileno negli ultimi mesi, no?
Sì, guarda, io poi questa è una mia idea da persona comunque che, ti ripeto, attento osservatore, attento studioso, diciamo che do una piccola anticipazione, insomma, stiamo curando una pubblicazione su queste cose di cui stiamo parlando e io penso che ciò derivi dal fatto che magari al di là di quella che tuttora è, insomma, l'Europa occidentale, che è un po' un'isola felice, diciamo, spesso in cui anche la figura dell'ultra, soprattutto in Italia, voglio dire, o comunque in Francia e anche in Germania, diciamo che si è, anche da un punto di vista non ideologico, cioè ma proprio da un punto di vista sociale, di composizione di classe, mentre la figura dell'ultras in tanti paesi in questi paesi che ho nominato, più qualcun altro, insomma, si è imborghesita, proprio nel senso che mentre prima l'ultras, anche negli anni 70, 80, italiano era prettamente, diciamo, almeno inizialmente, veniva dagli strati più popolari, almeno nel 70-80% dei casi, adesso diciamo che si è un po' più imborghesita. Mentre invece tuttora in contesti dei paesi in via di sviluppo possiamo affermare che soprattutto queste squadre che esprimono un sentimento popolare, nel senso il Besiktas è sempre stata la squadra degli oppositori, il Colo Colo era la squadra comunque del popolo, la squadra anche degli indigeni, e la stessa la UDE, l'Università del Cile, che è l'altra grande tifoseria che ha risposto in massa all'appello per combattere strada per strada per Santiago, non che non l'abbiano fatto anche gli altri, però diciamo che i numeri che muovono queste tifoserie sono sicuramente più grossi, più elevati rispetto a quello delle altre tifoserie di Santiago, comunque delle principali metropoli cilene, rappresentano ancora tuttora dei sentimenti, cioè un afflato popolare, anche perché la Università del Cile fu la squadra che fu smantellata durante il regime di Pinochet, perché comunque furono proprio gli studenti universitari uno dei principali bersagli della dittatura cilena, e allo stesso tempo tuttora ai loro rivali, nonostante siano tutti e due di una comprovata fede antifascista, rintrangono il fatto che Pinochet più volte si appoggiò ai successi del Colo Colo, che fu la prima squadra cilena ad arrivare in finale di Coppa Libertadores, e gli fece addirittura uno stadio, quant'è che tuttora loro quando ancora le trasferte sono aperte avevano proprio l'intento di fare più danni possibili nel settore ospiti dello stadio monumentale, quello del Colo Colo, proprio per come spregio, come per dare uno spregio al ricordo, insomma, di quello che è stata la dittatura. E quindi io penso che sia stata, da un lato, sia la capacità di mobilitazione che tuttora, soprattutto nei contesti comunque appunto in via di sviluppo, o perché no, anche comunque in situazioni ancora più arretrate, insomma, del terzo mondo, che verranno trattate anche in questa pubblicazione, e la mobilitazione del calcio, come definiva, insomma, come la definiva Pasolino, è una della più grosse religioni laica, oltre al fatto di sapere oscillare tra l'essere ufficialmente riconosciuti sia dalla società che dalla popolazione che dall'opinione pubblica, e all'essere allo stesso tempo in grado di attivare i canali informali per riuscire a poter radunare nell'ombra, nel silenzio, più persone, per riuscire a muoversi, a colpire quando è necessario.
Allora, grazie. Diciamo, il contributo è molto interessante e ci piace questo atteggiamento dell'Università del Cile che...
Scusatemi, vi sento di nuovo poco.
Ciao Giuseppe, sì, ci senti meglio?
Sì, adesso sì.
Sì, perché Eugenio nel frattempo gira per la stanza con la sedia con le rotelle. E, no, dicevamo che appunto, insomma, sono storie che si intrecciano da una parte all'altra del mondo e sicuramente appunto danno danno la possibilità di riflettere per chi appunto cerca un'altra tipologia di lettura di quello che appunto i media offrono. E se per te va bene faremo un piccolo stacco musicale così per ammorbidirci un secondo per poi tornare con la seconda parte dell'intervista.
Va bene,
va bene. Speriamo ti piacciono i pezzi che mettiamo. A dopo.
Ok, a dopo.
Nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite e poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti costi hanno già deluso, quanti costi ha riso dopo l'uso, ci hanno buttato. Salsa dalla sedia del bar chiuso, lentamente crisi all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio. Fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri